Vogliamo iniziare con la preghiera del Salmo 136-135. Possiamo accettare il titolo Grande Litania di Ringraziamento. Sempre bisogna ringraziare il Signore perché sempre ci accompagna la sua bontà, il suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori, perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Con mano potente e braccio teso, perché eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse grandi sovrani, perché eterna è la sua misericordia.
Uccise re potenti, perché eterna è la sua misericordia.
Sheon, re degli Amorei, perché eterna è la sua misericordia.
Og, re di Basan, perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese, perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele suo servo, perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberate dai nostri nemici, perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo a ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo,
perché eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto mai propizio questo salmo per introdurci al brano di questa sera, perché è un salmo che ripete continuamente la motivazione di fatto per tutto ciò che è buono nella creazione e nella storia, e anche per tutto ciò che è buono magari noi non lo giudichiamo, però deriva da lui che è buono, dalla sua fedeltà, che è la caratteristica del suo amore.
Ecco questo salmo che ripete in modo ossessivo un ritornello che è il perché di tutte le cose, la misericordia di Dio, perché ultimo di ogni realtà di natura e di storia, questo salmo ci introduce nel brano di questa sera, che è una ripetizione e sottolinea l'aspetto della misericordia. Ecco, Matteo 15:29.
15:29-39. Ecco, leggiamo subito il brano. Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. Attorno a lui si radunarono molte folle, recando con sé zoppi, ciechi, storpi, sordi e molti altri malati. Li deposero sui piedi ed egli li curò. E la folla si meravigliava nel vedere i muti che parlavano, gli storpi raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e glorificava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento compassione di questa folla. Ormai da 3 giorni dimora presso di me. Non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli i digiuni perché non vengano meno, lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Dove potremo noi trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Ma Gesù domandò: «Quanti pani avete?» Risposero: 7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, Gesù prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli e i discepoli li distribuivano alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan.
Ecco, il testo che abbiamo appena letto si divide chiaramente in 2 parti. La prima parte, dal versetto 29 al versetto 31, rappresenta tutta questa folla di malati che si riversa su Gesù e la cura di Gesù. E poi si ripete un episodio che abbiamo già visto al capitolo 14, al versetto 13 seguenti, cioè il fatto dei pani. Quindi sorprende che ci sia una ripetizione, ed è importantissima questa ripetizione perché noi viviamo di ripetizione. Si ripete il respiro, si ripete il battito del cuore, si ripete il pane, si ripete la parola, si ripete la veglia, il sonno. Cioè la vita è una ripetizione perché viviamo nel tempo. A noi dà un po' noia la ripetizione in genere e preferiamo consumare subito tutto. Ecco, in realtà è importante la ripetizione perché è attraverso la ripetizione che nel nostro cuore si sedimentano le cose principali che diventano ricordo. E dopo, siccome uno vive dei suoi ricordi, di quel che ha messo nel cuore, ecco che la ripetizione ci fa vivere in modo sempre diverso. Dipende da cosa ripetiamo. E l'Eucarestia, e questo brano è una chiara allusione all'Eucarestia, alle stesse parole dell'ultima cena, l'Eucarestia la ripetiamo. Perché la ripetiamo? Le cose principali della vita si capiscono lentamente. E le si capisce col coraggio di accostarsi ogni volta, e ogni volta si capisce qualcosa. E le cose più semplici e più profonde le si capisce magari dopo molti anni, le cose più evidenti. Ed è per questo che quotidianamente si celebra l'Eucaristia nella Chiesa. E chissà che celebrandola un po' alla volta non capiti quel che è capitato a quelle folle di storpi, ciechi, zoppi, muti, che cominciano a saltare come cervi, a parlare, a vedere, a camminare. Ed è quanto fa la ripetizione dell'Eucaristia. E questa è una prima cosa. Una seconda cosa, vi accorgerete che questa ripetizione ha delle variazioni molto interessanti. Cioè, ogni volta che voi ripetete una cosa importante, vi accorgete che è sempre diversa, perché acquisite più arte, più comprensione, più profondità. Anche per usare un altro esempio, se voi volete vedere se un quadro è bello o è brutto, tenetelo davanti un po' e guardatelo ogni tanto. Se dopo un po' dovete levarlo davanti, vuol dire che è brutto, se avete un po' di buon gusto. Se invece più lo vedete e più lo trovate bello, vuol dire che è bello. Cioè le cose belle non ci si stufa di vederle, anzi, più le si vede, più si gode e più le si vive. Così questo pane che è Dio, che è il suo spirito, il suo amore, ecco, più lo ripeti, più lo godi, più ne vivi. Sarebbero le cose negative da smettere di ripetere, che diventano vizi. Le cose buone invece proprio è nella ripetizione che acquisiscono valore. Ed è bello che questa sera ripetiamo per la seconda volta il fatto dei pani, e due è il principio di molto. Dopo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, avanti all'infinito.
Allora, sulla ripetizione, una prima osservazione è questa. In effetti, guardando anche nella nostra vita quotidiana, si capisce che la vita è fatta di ripetizioni. Cioè, si impara a vivere proprio ripetendo. Se è sott'occhio un bambino, una bambina che così di pochi mesi, di qualche anno, capisci che impara, diventa persona nella misura in cui ripetendo gesti, ripetendo un balbettio che diventa parola, poco alla volta cresce. E poco alla volta, così unendo un'intuizione ad un'altra, pensa, sorridendo, manifestando sentimenti, ecco, vive a livello proprio anche di cuore. Questa è una prima osservazione, quindi la ripetizione è importante, anche da un punto di vista di fede. E una seconda e quest'altra, molto semplice. Ripetizione vuol dire letteralmente richiesta anche. Si usa nella preghiera, che insegna ad esempio Sant'Ignazio, si usa la ripetizione, tornar sopra qualcosa che può essere il racconto del Vangelo, nel caso i pani spezzati, e il tornare sopra per imparare e per domandare, proprio richiedere, è una domanda reiterata. Ecco.
E vorrei ancora associare proprio la ripetizione al ricordo. Una volta si ripetevano le poesie, fino a quando le si imparava a memoria. E oggi invece abbiamo la memoria esterna, c'è già in quell'aggeggio lì, c'è la memoria. Ecco, però fa una differenza. La memoria che ho messo dentro io diventa ciò di cui vivo, la mia cultura. Ogni volta che vedo e sento qualcosa rivivo quella memoria, e ogni cosa assume il significato secondo la memoria che io ho di cose analoghe, per cui la realtà è ricchissima di significati secondo la cultura umana e spirituale che ha e secondo la memoria. Se invece la memoria è già lì, pronta, disponibile, da consumare, ma non ce l'hai tu, non vivi di quella. Quindi c'è il pericolo di vivere alienati. Bisogna avere il coraggio della ripetizione, della memoria, delle cose importanti. È utilissimo poi non sprecare la memoria in cose inutili, allora teniamolo pure lì. Cioè, tanti dati, è utile tenerli lì, così economizzi la tua memoria. Però è un'altra cosa, anche se tu studi la scrittura e guardi le concordanze bibliche, attraverso la memoria esterna, la trovi subito. Invece se la ripercorri tu con la tua memoria e poi vai a cercarla attraverso la Bibbia, attraverso le pagine, ti imbatti in tante altre cose, è come andare in giro per un bosco, trovi tante cose interessanti che non supponevi. Quindi bisogna stare attenti a non dimenticare questa dimensione che è costitutiva dell'uomo, avere la memoria dentro. E c'è il pericolo che non solo la fede sia qualcosa di fuori, ma anche tutto il nostro vivere è un vivere esterno, di memorie esterne. Allora, almeno nella fede e nelle cose principali, torniamo alla ripetizione, alla memoria, al mettere dentro, anche se non si capisce, fino a quando un po' alla volta si rischiara.
Prendiamo il testo, allora. I primi tre versetti sono il sommario, una specie di ripresa. 29. Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. Attorno a lui si radunavano molte folle, recando con sé zoppi, ciechi, storpi o curvi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li curò.
Ecco, questa è la prima parte dell'introduzione. Ci si presenta Gesù sul monte come quando ha fatto il discorso sul monte, il discorso delle beatitudini. Si siede e mentre lui è fermo, ecco che accorre questa folla gettata ai suoi piedi, questa folla di zoppi, ciechi, storpi e sordi. Interessante, si nominano quattro categorie e molti altri. E quattro è il numero della totalità, e sono quattro gli elementi del mondo, sono quattro le direzioni pure del mondo. Ecco, e questa ripetizione si distinguerà per il senso di totalità rispetto alla precedente, perché è nella ripetizione che si raggiunge qualcosa di più, vicino alla totalità. E questa totalità di mali gettati ai suoi piedi indica quel che avviene nell'Eucaristia, che tutti i nostri mali sono gettati ai suoi piedi e sono oggetti della sua compassione, del suo cibo. Tutte le nostre fami sono saziate da quel pane. E la prima fame dell'uomo è camminare. La vita è movimento. L'immobilità è rigore cadaverico, l'uomo è fatto per camminare verso casa, ha un destino. Ecco, la prima esperienza che abbiamo è che non raggiungiamo mai ciò dove vogliamo arrivare. Rincorriamo sempre qualcosa che non sappiamo neanche che cos'è, comunque di irraggiungibile. È il nostro primo male. Il secondo è che siamo ciechi, cioè neanche vediamo di preciso qual è la direzione del nostro cammino, qual è la realtà. Normalmente vediamo le nostre paure, che scambiamo poi per desideri. Poi siamo storpi o curvi. Il corpo è deformato, non ha la stazione eretta, che è la stazione tipica dell'uomo, che sta davanti all'altro in dialogo come persona e davanti a Dio stesso, per rifletterne l'immagine. E poi si mette come ultimo elemento l'essere sordi, e l'uomo è costituito dalla parola che ascolta. E senza parola la realtà non esiste per l'uomo, anzi gran parte della realtà non esisterebbe, tutto quel che vediamo qui non esisterebbe senza parola, e neanche noi. E poi quel che c'è di natura senza la parola è tutto senza senso. L'uomo è creato al sesto giorno per dare la parola, il senso a tutta la creazione, che è la sua destinazione. Sono praticamente i nostri mali fondamentali: il non poter camminare verso la nostra meta, il neanche sapere che meta è, l'essere ricurvi, non riuscire a stare dritti, e l'essere sordi al senso dell'esistenza, alla parola di Dio. Ecco, tutto questo è gettato ai suoi piedi ed è oggetto della sua cura. E questo versetto messo davanti al fatto dei pani indica proprio che la sua cura è il pane. La vita che lui ci dà attraverso il pane è la cura per questi mali.
E la folla era piena di stupore, si meravigliava nel vedere che i muti parlavano. Gli storpi, curvi, raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e glorificava il Dio di Israele.
Se vedete, si cambia l'ordine rispetto a come erano nominati prima. Ora si nomina prima i muti. Difatti, prima si parlava di sordi. La prima guarigione è guarirci l'udito, cioè attraverso la parola, e farci comunicare e parlare. La seconda è che se noi guariamo l'udito e comunichiamo con Dio, cominciamo a raddrizzarci, a stare in piedi, a riflettere la sua immagine. Se siamo dritti, vediamo dove andare e cominciamo a camminare. E finalmente vediamo la meta, siamo illuminati, vediamo colui verso il quale andiamo. Ecco, questo è il miracolo che fa il pane in noi.
Piace sottolineare di questi versetti il fatto che c'è un'attrattiva, un potere di attrazione attorno a Gesù, per cui si raduna la gente, soprattutto nella consapevolezza, nell'esperienza che si ha bisogno sostanzialmente di Lui che prende cura, più che guarire, quel verbo esatto è che si prende cura. Ecco, vediamo come. Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento compassione di questa folla. Ormai da 3 giorni dimora presso di me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli i digiuni perché non vengano a mancare lungo il cammino».
Ecco, è la novità in questo testo rispetto al precedente. È che Gesù chiama i discepoli, è lui che prende l'iniziativa. Cioè, in questa ripetizione si capisce meglio che l'iniziativa è sua e vuol coinvolgere anche noi. E poi si evidenzia l'origine della sua iniziativa, si dice: sento compassione di questa folla. La compassione è l'attributo fondamentale di Dio. Compatire vuol dire patire con. Senti l'altro come parte di te. E Dio che ci ama ci sente come l'altra parte di se stesso. Sente tutto il nostro male, tutti i nostri bisogni, le nostre fami e anche le nostre gioie. E è un Dio simpatico, no? Compassione vuol dire simpatia. E tutta la sua azione ha come origine la compassione. Cioè questa simpatia, questo sentire l'altro. E se un'azione non ha come origine la compassione, è un'azione sempre contro l'altro. Cioè uno strumento di potere sull'altro. Se invece nasce dalla compassione e dalla simpatia, non è un potere sull'altro, ma è un servizio dell'altro. Cioè è un atto vero di amore. E si può fare il bene in tanti modi. Uno dei modi principali è quello per affermarsi sull'altro. Che non è un modo molto simpatico, ma è il più comune. L'altro invece è proprio quello della simpatia, quello dell'amore, della compassione. Senti l'altro come te.
Parlare in modo umano, forse in modo impreciso, però direi che il Dio che si rivela in Gesù non è il Dio onnipotente, ma è il Dio compassionevole, con patente, cioè che patisce con. Per dire, ecco, non ti risolve il problema, ma lo soffre con te, lo vive con te.
Che poi dopo ci si accorge è l'unica soluzione vera.
Ecco. Per dire, non ti cava dalla difficoltà, non ti salva dalla difficoltà, non ti risparmia la morte, ma vive la difficoltà con te, attraversa la morte con te e dà un significato, allora, ecco, questo è il punto, dà un significato diverso al male, alla sofferenza, alla morte stessa.
Ecco, e allora che significato dà appunto a queste situazioni che noi abbiamo? Dà il significato della compassione, cioè c'è un amore, una solidarietà più grande di ogni limite, per cui il nostro limite non è più un luogo di fallimento, di esclusione, di solitudine, ma è un luogo di comunione, di vita. E poi dice: perché ha compassione? Sono 3 giorni che mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Ecco, questi 3 giorni di digiuno in cui dimorano presso di lui senza mangiare richiamano i 3 giorni che Gesù passerà a digiuno, cioè i 3 giorni del sepolcro, 3 giorni della morte. C'è una misteriosa simpatia in questi 3 giorni di silenzio e di digiuno, e lui non vuole che affrontiamo il cammino senza cibo. Difatti in quei 3 giorni Gesù ci darà il suo cibo, il suo corpo, sarà il Cristo morto e risorto, che sarà il cibo lungo il nostro cammino. Ecco, questi versetti servono un po' da contesto col successivo.
E i discepoli gli dissero: dove potremo noi trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Ma Gesù domandò: quanti pani avete? Risposero: 7 e pochi pesciolini.
Ecco, un altro dettaglio interessante è che i discepoli non hanno ancora capito da dove viene il pane. Hanno già assistito una volta al fatto dei pani, ora si chiedono: come faremo qui nel deserto a trovare tanto pane?
Scusa, dici, avevano già assistito un'altra volta, come se bastasse una volta. Noi quante volte abbiamo sperimentato che il Signore, eppure siamo sempre un po' da capo. Fortunatamente è più da capo ancora Lui, che non si spazientisce e riprende.
Ed è interessante questo non capire, forse non capiranno neanche la seconda volta. Cioè, loro pensano sempre che bisogna fare qualcos'altro da dove viene il pane. Vogliono una sorgente nuova di pane che magari piova dal cielo. Invece il problema non è da dove viene il pane, è come si vive il pane che c'è. Cioè, il problema fondamentale del mondo non è trovare il pane per tutti gli uomini, è come viviamo il pane che c'è, con quale spirito, con quale parola, come pane fraterno, e allora quel pane sazia e ce ne sarà per tutti. Ce ne fosse anche 1000 volte di più, ma è un pane padronale, non fraterno, quel pane affamerà sempre di più, dividerà sempre di più gli uomini. Quindi il problema non è dove trovare il pane, è come vivere il pane. Il problema non è che viva un'altra vita ancora e poi un'altra per vivere sempre peggio, o viva più anni, è come vivo gli anni che ho. Il problema non è che io abbia più mezzi, più intelligenza, più cultura, no, è come vivo i mezzi, la vita, la cultura, quello che ho, gli incontri. E questo è il problema del pane. Non è un problema di accumulo o di nuove sorgenti, è il problema di spirito con cui lo vivi, che è il problema fondamentale della vita. Cioè, il problema di ogni relazione è che qualità è e che qualità ha quella relazione. Non è che prendendone un altro migliori la situazione o accumulandone. Cioè, è problema di qualità la vita. E Gesù dice innanzitutto: quanti pani avete? Cioè, il pane l'avete, state tranquilli. E non bisogna averne di più. È ciò che c'è che va condiviso. Non metter via quel che c'è per moltiplicarlo, per dar magari delle briciole. No, quanti pani avete? E la risposta è interessante: 7. L'altra volta ne avevano 5, questa volta 7. E 7 è un numero importante perché è il numero della perfezione. Al 6° giorno Dio fece l'uomo e al settimo giorno era perfetta la sua opera e riposò. Il numero 7 è il giorno del riposo, della perfezione, del compimento della creazione, cioè il giorno di Dio. Cioè questo pane è perfetto, non solo è perfetto, ma ci dà la vita stessa di Dio, se vissuto in un modo. Quindi dietro questo numero 7 dei pani sta a indicare la qualità del pane, tanto o poco che sia, se lo viviamo come farà poi, ci si sdraia per il banchetto che si protrae nella notte, per il banchetto di festa, e comincia la festa, e la festa comincia col prendere i 7 pani. Ecco, prendere, abbiamo già visto la volta precedente, è l'azione fondamentale dell'uomo. L'uomo prende, e no, non è la vita, ce l'ha in quanto la prende. E tutto ciò che ho e sono l'ho preso, io stesso sono dono di Dio. Il problema è di come si prende però, come prendo il pane. Si può prendere in due modi diversi, prendere con la mano chiusa per possedere o prendere con la mano aperta ricevendo in dono. Se prendo possedendo, quella cosa è mia, è il senso della mia vita, la mangio, la distruggo, per me quella cosa diventa il mio Dio, sacrifico la vita a quella cosa, mi divido dagli altri per quella cosa e quella cosa è principio di morte, di egoismo. Se la cosa la ricevo a mano aperta come dono, la stessa cosa mi mette in comunione con chi dona, diventa una cosa significativa di comunione tra persone, addirittura mi mette in comunione con Dio. Quindi in ogni piccola cosa scopro l'amore di Dio e vivo una relazione d'amore infinita in ogni cosa, questo sazia. Il problema è di come si prende. Vediamo meglio. Gesù prende il pane, è interessante il pane, nell'Eucaristia non si prende il frumento o l'uva, si prende il pane e il vino. Perché? L'uva è un prodotto naturale, anche il frumento, può crescere anche da sé. Nel pane invece c'è qualcosa di più, nel pane c'è anche la cultura, c'è la fatica, c'è il sudore, c'è la speranza. C'è la sete di giustizia, c'è la comunione, o c'è la divisione, o c'è l'odio, c'è l'ingiustizia. Nel pane c'è tutta la storia dell'uomo, di bene e di male, di speranze e di amarezze, di odio e di amore. Ecco, tutto ciò che c'è è da prendere in un modo o in un altro. Come prendo tutta l'esistenza, tutta la storia. Ecco, Gesù la prende rendendo grazie in greco c'è facendo eucarestia, si sottolinea a differenza dell'altra volta il termine eucarestia, cioè lui tutto questo riceve come segno di grazia, di amore del Padre. Vive tutto ciò che è, tutto ciò che ha, tutto ciò che avviene come segno dell'amore del Padre. Il bene è molto evidente, viverlo come segno di amore, no? Una cosa buona è segno che uno ti vuol bene. E il male come si fa a viverlo come segno di amore? Ecco, anche il male, di un amore più grande che si chiama perdono. Gesù vive addirittura la sua stessa morte, che è il male più grande, la sua uccisione, come segno di amore più grande di ogni morte, come perdono di tutti. Se uno vive così ogni realtà come segno della grazia, dell'amore di Dio, in ogni realtà vive Dio stesso e ogni realtà diventa divina e cessa il male del mondo. Il bene è ricondotto alla sua sorgente, che è Dio, infinita, e il male è finalmente interrotto, perché? Perché non è restituito e al male si risponde con un amore ancora più grande. Ed è per questo che il pane è la guarigione di tutte le nostre malattie, questo pane, che è ciò che celebriamo quotidianamente nell'Eucaristia. Del pane poi si vive la quotidianità. Il pane è vita, è lo stile di vita. E Gesù, in quanto prende e rende grazie, è figlio. E il vero problema dell'uomo è considerarsi figlio. Uno che diventa adulto si sa figlio, nessuno si è fatto da sé. Il figlio è in comunione col padre, con la sorgente della vita e coi fratelli, e questa è già la vita eterna. Vivere nell'amore come figlio che è amato e come capace di amare uguale al padre amando i fratelli. Così si vive il pane ed è questo ciò che celebriamo nell'Eucaristia. E in quanto rende grazie anche spezza e dà. Cioè se tu vivi come dono, come segno di amore, allora sei capace di amare come sei amato, sai spezzare e dare e condividere. Questo è il pane che sazia, gli altri pani non saziano. Se dietro il pane non c'è l'amore, non c'è la comunione, è semplicemente, va bene, potremmo mangiare all'infinito, sarà bulimia, ma non ci sazia. È la parola e la comunione che c'è dietro il pane che ci sazia. E si aggiunge stavolta li dava, è un imperfetto, vuol dire che continua a darli. Si capisce nella ripetizione che questa storia non è finita.
Qui si dice appunto li dava, mentre nel primo racconto si può ricordare che invece era diverso il tempo. Si dice Gesù diede loro. Qui invece c'è proprio un'azione che continua. Come anche i discepoli si dice che distribuivano, c'è qualcosa che ha una continuità. Questo è bello.
E poi i discepoli sono coinvolti, cosa fanno? Danno a tutti lo stesso pane, la stessa vita. Il discepolo diventa come Gesù, il figlio, che la vita che riceve sa darla. E quindi entrano nel circuito dell'Eucarestia, del dono, dell'amore. Come vedete in questo versetto 36, c'è la sintesi di tutta la Bibbia, e sono le parole che ogni giorno diciamo nell'Eucarestia, facendo memoria di quel che ha fatto il Signore. Tutta la Bibbia è il prendere il pane, tutto ciò che c'è, la vita, rendendo grazie nella gioia dell'amore. Perché sei amato, e siccome sei amato sei capace di amare e di dare e condividere. E così diventi figlio pienamente, amato dal Padre, che ama il Padre e i fratelli. E così vivi il pane, cioè l'esistenza concreta, perché l'uomo è corpo, ed è nel corpo che si vive questa parola.
Corre l'occhio adesso al Salmo che abbiamo recitato, c'era una prefigurazione, proprio nella chiusura diceva il Salmo «Egli dà il cibo a ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia». Allora lodare il Signore perché eterna è la sua misericordia. Conclusione, tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
Ecco, di questo pane tutti mangiano, tutti. Non esclude nessuno questo pane. Non solo tutti mangiano, ma è quel mangiare che dà sazietà. Noi abbiamo tanti pani che non danno sazietà, anzi nessun pane dà sazietà. Ciò che sazia è il pane, è la vita vissuta così con amore. Gli altri pani non saziano, aumentano la fame. Poi si aggiunge ne avanzarono 7 sporte piene. La volta precedente ne erano avanzate 12, questa volta 7. Ora 7 è più di 12, spiego. E 12 indica le 12 tribù di Israele, i 12 mesi dell'anno, cioè per tutto il popolo e per sempre. Va bene, per tutto il popolo e per sempre. 7 indica qualcosa di più, indica la qualità, cioè ciò che avanza e resta sempre ed è sempre a disposizione è questo numero 7 che è il numero divino. Cioè questo pane è il pane che ti dà la vita di Dio, perché vivere così è vivere da Dio, è vivere lo spirito di Dio, l'amore, nel tuo corpo, nella tua esistenza concreta. e poi mangiano 4.000, nell'altro erano 5.000 e probabilmente richiama Atti 4.4 dove si parla della prima comunità che era di 5.000. Qui sono 4.000 invece, e 4.000 è 4 per 1.000. 1.000 è un numero infinito, innumerevole. 4 sono i 4 punti cardinali, la totalità. Ecco, quindi questo pane è non solo per la prima comunità cristiana, per innumerevole quantità di uomini da tutti i punti cardinali, cioè per tutta l'umanità è questo pane.
Ultimo versetto conclusivo. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan.
E vedremo la volta prossima sulla barca cosa avranno capito i discepoli.
Dunque piace sottolineare il fatto che congeda la folla Gesù, ma dopo che ha nutrito la folla, mentre nel primo racconto mi viene in mente i discepoli dicevano a Gesù: congeda la folla che ha ascoltato le tue parole. E Gesù dice: no, prima bisognerà fornire qualcosa che possa aiutare la folla di ogni tempo, di ogni generazione, a percorrere tutto il cammino. Occorre il pane, allora puoi congedare, dire andate, ma prima fornire la forza per camminare.
Do magari adesso i testi, riprendendo quelli dell'altra volta come ripetizione e poi qualche stimolo, qualche domanda. Ecco, come testi per questa settimana il Salmo 23, Isaia 25, Isaia 35, Isaia 55, Matteo 14, 13, 21 è il primo fatto dei pani, Giovanni 6, 26, 66, che è un'elaborazione teologica sul significato di questo pane. E poi possiamo così leggere il testo con queste domande guida. I primi versetti ci presentano queste quattro categorie di persone gettate ai piedi di Gesù, di cui lui si prende cura. Sono quelle categorie che sono emarginate. Di queste Gesù dice: ho compassione, di queste tutta la folla. Ecco, che atteggiamento ho io verso queste persone? E la cartina di tornasole sulla verità del pane, della vita. Il valore che ha l'emarginato è il valore che ha l'esistenza. Seconda domanda, qui ci troviamo bene, i discepoli si fanno le loro interrogazioni, non capiscono, ecco, cosa capisco io dell'Eucarestia quando vado a celebrare l'Eucarestia? Ne faccio un bel rito oppure è davvero il far memoria, il mangiare, il ricordare, il metter dentro questo corpo dato per me in modo da vivere, anch'io questo dono, seguendo la sua parola, questo dono della mia esistenza, del mio corpo. E poi un'altra domanda. Quando si dice prese il pane e rese grazie, il primo pane che ciascuno di noi riceve è la propria esistenza. Ringrazio della mia esistenza. Si pregava una volta, spero che qualcuno lo prega ancora, quella bella preghiera: ti adoro mio Dio, ti ringrazio di avermi creato. Vivo me stesso come dono di Dio. Cioè io non sono chissà chi, chissà niente forse. Sono dono infinito di Dio, il primo dono che Dio mi fa sono io stesso. Io sono l'amore che Dio ha per me. Di questo gioisco, vuol dire capire chi sono io, fare Eucaristia di se stessi. E dopo di tutto il resto. Mi dà me stesso, mi dà i fratelli, mi dà il mondo, mi dà se stesso. Vivo con Eucaristia tutte queste cose. Ecco, più o meno su queste cose ci possiamo interrogare.
Qui ci fermiamo qualche istante, riprendiamo il testo e ciò che abbiamo capito e sentito. Il fatto di aver riascoltato ancora il racconto del fatto dei pani. Ecco, ha minor sapore di novità, però si tocca una profondità maggiore.
Voglio dire solo una breve osservazione. Questa sera ho capito una ovvietà. Si è detto che siamo corpo, si è detto che Gesù ha avuto compassione, e qui penso che si trovi in posto sia per la compassione perché avevano proprio fame, sia perché avevano altre fami. Quindi niente, ho scoperto che le cose sono, come dire, intrecciate in modo indissolubile, mentre invece penso un po' alla nostra storia personale o dell'umanità, si pencola sempre da una parte o dall'altra. E invece la cosa, mi rendo conto che è un'ovvietà, però l'ho messa a fuoco solo stasera, una cosa non può prescindere dall'altra.
Forse noi distinguiamo anche tra fami spirituali e fami corporali, no? Mentre invece credo che la vera fame è di vivere il corpo in un senso invece che in un altro. Cioè è vivere nel corpo quello che è il dono, l'amore, la comunione. Cioè nel pane, qualunque tipo di pane di relazione. Ed è questo che diventa spirituale. Non è che lo spirito è qualcosa di separato. L'uomo è corpo, dipende da come lo vive, se con lo spirito del figlio di Dio, con la sapienza, oppure avendo sposato Erodiade, cioè la stoltezza. Ed è nel corpo, nel pane concreto, che viviamo la vita di Dio, oppure il fallimento della nostra esistenza. Oggi purtroppo c'è davvero una forma di spiritualismo nel corpo, nell'economia, nelle cose materiali, faccio quel che mi pare e piace, no? E nelle cose materiali da vivere lo spirito di Dio, mica quelle spirituali, io non le ho mai viste, non ho mai avuto visioni, quindi è vivere la materia, il corpo da figli di Dio. Che vuol dire questo vivere l'Eucaristia?
Volevo chiedere una cosa che cioè noi vediamo queste enormi folle che si raccolgono intorno a Gesù e mi chiedo per quale motivo, cioè che cosa cercano, di guarire dai loro malanni, oppure per ascoltare le sue parole, oppure sono solo spinte dalla curiosità di sentire cose nuove. Ma soprattutto mi chiedo come mai poi alla fine queste stesse folle che circondano Gesù, lo acclamano, lo ascoltano, poi decidono di condannarlo e lo vogliono morto.
Il problema è fondamentale ed è, lo vedremo più avanti in modo netto quando arriverà. Ecco, però si vede che queste folle, come ciascuno di noi, vive i propri bisogni di camminare, di vedere, di ascoltare, di parlare, li può vivere o come un feticcio assoluto, a me interessa questo, interessa il pane. Così le stesse folle, dice Giovanni, poi cercavano Gesù per farlo re, così hanno trovato la fabbrica del pane gratis. Ecco, e invece non è questo che Gesù vuole. Vuole che si viva il pane e la guarigione e anche la malattia in modo nuovo, cioè come luogo di cura, di compassione, di amore. Questo è vivere da figli di Dio. Non è essere guariti o essere risuscitati dalla morte il grande miracolo, perché poi morirà la seconda volta. Quindi e il vivere la stessa morte come luogo di comunione con Dio. Non è il guarire e saltare come un cervo, e poi dopo diventerà zoppo ancora dopo 80 anni. È il vivere sia l'essere zoppo il suo limite, sia il camminare da figlio di Dio. Quindi tutti i miracoli, noi siamo tutti interessati sempre al miracolo, perché ci interessa. Se ci fermiamo lì è negativo. Vanno vissuti i miracoli anche in un senso simbolico, cioè comincerò a camminare sulla via di Dio. E spesso lo zoppo ci cammina meglio. Comincerò a vedere dove andare, e spesso il cieco è il veggente. Quindi la guarigione esterna è segno di una guarigione interiore, che è comprendere la compassione. E difatti Gesù rifiuta i miracoli e i segni, l'abbiamo visto e lo vedremo ancora. Perché dice, voi cercate i segni perché vi interessa star bene, ma non è questo il miracolo è che viviate invece da fratelli. Cioè i miracoli sono solo dei segni di qualcosa, del modo spirituale di vivere il limite.
Grazie. Scusi, volevo chiederle una cosa, spesso la parola ripetizione mi fa paura, perché mi sa di noia. E quindi spesso cioè vorrei capire che cosa rende la ripetizione affascinante tutte le volte e che cosa invece non la renda noiosa nel lungo periodo.
Non è così facile vedere, però a me capita che le cose belle più le ripeto più le trovo belle e quindi sono contento di ripeterle. Suppone che io fossi un buon gustaio, mi piace un certo tipo di vino, lo trovo migliore e vedo da annata in annata qual è il migliore. Così sono un intenditore di musica e sento e avverto tutte le variazioni e lo capisco meglio, lo sento meglio, così nella poesia, nella pittura. Quindi nel bello, la ripetizione, siccome il bello è di sua natura infinito, o almeno oltre un certo limite, più ci vai più lo godi. È solo il brutto che è bene non ripeterlo. Difatti lo ripetiamo per coazione quello. Io credo che il bello non annoia, anzi, non mi sono mai annoiato di vedere dei bei panorami al mare o in montagna. Più li vedo, più sono contento. Quindi credo che il criterio della noia è se la cosa è brutta. Però bisogna stare attenti che oggi ogni cosa ripetuta è brutta per principio. No. Perché vuol dire che allora sono tutte brutte le cose che facciamo. Cominciamo a fare delle cose che a ripeterle è bello. Uno dei criteri per vedere se una cosa è buona, pensa se ripeterla ti interessa. E se ripeterla ti dà gioia ancora. Capisco che oggi è un problema perché si vive proprio del consumo immediato di tutto, nella supposizione che non valga niente. Anche perché probabilmente le cose che si consumano non hanno senso, hanno solo un valore d'uso, ma non danno senso all'esistenza, quindi è inutile anche ripeterle. È invece nel senso che c'è la ripetizione che approfondisci sempre di più. So, se due persone, per esempio, si vogliono bene, credo che se lo dicano qualche volta e che il dirselo lo faccia crescere. E se uno è un artista, credo che quanto ci lavora su e ripete e rivede e perfeziona e ne gode sempre di più. Cioè direi che la ripetizione fa vedere la qualità. Infatti in questa ripetizione del testo di Matteo si passa dalla quantità del pane alla qualità. E 7, perfezione, e per 4.000, cioè per l'umanità intera.
E per la preghiera com'è possibile apprezzare e gustare la preghiera ripetendola, che riesce così faticosa, così difficile?
Stavo pensando proprio alla preghiera, poi la preghiera è proprio questo andare ripetutamente dal Signore, col piacere di andare ripetutamente dal Signore e col gusto di tornarci.
Non c'è un rischio di autosuggestionarsi.
Se è meglio un'autosuggestione di questo tipo positiva, cioè, perché l'uomo chiaramente si suggestiona nel bene e nel male, cioè si suggerisce lui in che direzione andare. L'importante è suggerirsi di andare nel bene. Quindi non... No, io ho presente, scusate, il mio cane è il mio maestro di preghiera. Lui torna volentieri da me e si fa fatica a cacciarlo via, e vuol star lì davanti e è contento di star lì. E più ci torna, più lui è contento, devo poi mandarlo via perché ci sono dei limiti. Ma... E così nella preghiera in fondo è che sei davanti a colui che ami e che ti ama, e più ci stai, più sei te stesso. Perché il tuo esistere, il mio esistere è l'amore che ha lui per me. E sei più libero, più sereno, più vitale, perdi meno tempo, il tempo è più intenso, è più vivo.
Vorrei fare una conversazione a due, ma allora si potrebbe vivere solo di preghiera?
Chi è chiamato a fare questo, però Paolo dice che bisogna sempre pregare, sì, come bisogna sempre respirare, però si fanno anche altre cose, grazie a Dio, perché si respira.
È tanto difficile.
Sì, però si impara, sì.
Ma circa...
Forse è esaurita la batteria.
Circa la noia nella... Direi che le preghiere possono annoiare, perché sono ripetitive. La preghiera no, è un'altra cosa. Forse se si introduce nella preghiera si capisce che è un percorso che non è così allettante, nel senso che suscita delle emozioni, ma ti fa vivere. Ecco, come respirare, che è tranquillo e che nella misura in cui è profondo ti fa vivere ulteriormente.
Hanno chiesto di approfondire questo aspetto. Adesso sto pensando, magari ci può essere un brano che parlerà espressamente della preghiera e lo riprendiamo perché è importante. Però questo pane è già preghiera, cioè questo pane è l'Eucarestia, e tutta la preghiera della Chiesa è attorno a questo pane, e per far memoria di questo pane che è il Signore. Quindi allora centrare anche la propria vita in modo eucaristico. Fa così pena vedere gente che va a messa, l'ho già detto, o per precetto, o per sentire la bella predica. Me ne importa a me che il prete dica le sue cose. Se le dice, vabbè, peggio per lui o meglio per lui, se ci crede e le vive. Io vado per ricevere questo pane.